buonasera ancora a tutti. Vogliamo continuare con la riflessione in questi giorni sulla morte e i suoi riti, celebrare la speranza. E ieri sera la figura di Caravaggio e le sue opere ci hanno portato dentro il buio e la luce, la morte, la risurrezione, l'angoscia e l'attesa, la speranza. E ci hanno proposto così immediatamente po' quello che viviamo dentro il dramma della morte e anche dentro il tentativo che facciamo di dare un senso, di trovare speranza dentro il dramma della morte. Quello che facciamo con i riti cristiani, con il funerale, vuole essere proprio un po' questo, non soltanto il funerale, ma un po' tutto quello che come cristiani cerchiamo di vivere nell'esperienza della morte, che trova certo nel funerale il suo momento particolare. E allora questa sera, domani sera, ci rimetteremo un po' in cammino in maniera così molto semplice, ma nel tentativo di rileggere alcuni dei segni e delle parole che poniamo durante il rito cristiano. L'anno scorso ci siamo fermati di più a leggere l'umano nella morte, lo riprenderemo velocemente questa sera, l'accompagnamento e l'esperienza della morte. Quest'anno proseguiamo da lì. Intanto vorremmo metterci in preghiera. Ci fermeremo in particolare sul primo momento dei funerali, dalla casa alla chiesa, a raccogliere l'esistenza. E con la preghiera della compieta ci introduciamo direttamente dentro la riflessione.
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Cantiamo insieme l'inno.
In te, Signore, riposiamo, prendendo forza nella notte. Tu ci prepari alla tua aurora, su noi vegliando nell'amore. Si leva già su nuove terre, altre città ridesta il sole, la fedeltà del tuo amore sostiene il tempo dell'attesa. Tenebre sei luce, vinci in noi la nostra notte, difendici dall'avversario. Splendi eterno giorno, a te leviamo il nostro canto, nell'ora in cui il giorno muore, tu sei per noi vita e riposo, speranza di resurrezione.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
Signore mio aiuto e mia forza, la sua ombra mi proteggerà. Alzerò i miei occhi verso i monti, il mio aiuto da dove mi vedrà? Il mio aiuto verrà dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Vacillare il suo piede, il custode non si addormenterà, veglierà su di noi il Signore, mio rifugio e mia difesa. Il Signore è ombra che ti copre, ed il sole più non ti colpirà. La tua vita il Signore protegge ogni giorno, per ora e per sempre.
Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».
Troveremo la prima parte della meditazione e alcuni testi sul foglio che abbiamo tra le mani. Il resto invece lo ascolteremo proprio. nascere e morire sono i verbi che racchiudono il corso dell'esistenza dell'uomo. Sono anche i luoghi dai quali scaturiscono gli interrogativi fondamentali della vita, sulla vita, sul mondo, sulla storia, da sempre. Da quando l'uomo ha iniziato a prendere coscienza di sé e ha incominciato a pensare. Essi sono per lui luoghi di cui non può fare a meno e insieme sono sempre spazi da attraversare di nuovo per cogliere in maniera seria il senso, il sapore, il mistero dell'umano. La morte, in particolare, resta il luogo per eccellenza attorno al quale si pongono le domande e gli interrogativi di fondo sulla vita e sul suo senso. Resta l'enigma fondamentale con il quale l'uomo si scontra, scansata volentieri dalla nostra cultura e dal nostro modo di vivere, ritorna costantemente e imperiosamente a battere alle porte delle nostre case e ad attraversare le nostre esistenze e i nostri affetti, sfidandoci a fare i conti con essa, obbligandoci a incontrarla. Ci sorprende, ci sconvolge, ci sconquassa spesso, perché interrompe le nostre attese e le nostre speranze, contraddice i nostri modi di pensare e di vivere, spezza le nostre relazioni e i nostri rapporti. Noi facciamo fatica a trattare con la morte, ridotti spesso al silenzio o a qualche balbettio impacciato o all'imprecazione piena di rabbia. Non ci è molto abituale, invece, uno sguardo pacificato, uno sguardo che nasce dalla pace fatta con la morte, pur con la difficoltà di questo, uno sguardo che ci permetta di guardarla in maniera smaliziata e serena. In casa cristiana, però, fin da quando lui, Gesù, si è scontrato duramente con la morte e si è lasciato invadere da essa, ma l'ha anche attraversata, ci vengono parole, ci vengono consegnati gesti e parole che tentano di aiutarci a fare i conti con la morte, a non sentirci soli di fronte ad essa, a sentirla abitata dalla speranza. Non sono gesti e parole facili per noi. Spesso rischiano di non incontrare in maniera sufficientemente convincente la morte e i suoi sentieri e di non parlare affatto alla nostra cultura. Lo vedremo anche dopo. Talvolta quei gesti che noi in casa cristiana abbiamo in consegna non sono così facili da leggere. Portano in sé la difficoltà dell'interpretazione, della comprensione, soprattutto per una cultura che non è così abituata ad avere a che fare con questi gesti o a sentire certe parole. Avrebbero bisogno questi gesti e queste parole di essere collocati maggiormente dentro il nostro contesto e di parlare di più la lingua delle nostre domande, dei nostri drammi, dei nostri modi impacciati di collocarci di fronte alla morte. Questi gesti e queste parole però sono il luogo serio nel quale ci è dato di poterci muovere anche solo un po' dentro l'esperienza della morte, in maniera seria, per riuscire a raccoglierci insieme come uomini, come donne, come comunità, e a tentare di cercare un po' di speranza insieme. Sono gesti e parole fragili, che affondano le loro radici in una parola che ci è stata consegnata e che ha continuato a correre tra noi, dicendo sempre di nuovo, dentro i contesti più diversi, di una tomba aperta e di una morte nella quale si è detto uno stile di vita capace di vincere i luoghi della morte dell'umano, quali sono l'odio, la violenza, il risentimento. Ed è proprio sulla scorta di questa parola fragile che consegniamo a gesti poveri ma fraterni il ricordo e la presenza di quella morte, che ci dona di poter sbirciare anche nella nostra morte con un po' di speranza e magari con il desiderio di vita e di incontro che quel sapore di vita che abbiamo assaporato nel pane spezzato, nell'Eucarestia condivisa, o che abbiamo sentito nell'acqua usata un giorno per il battesimo e riproposta ancora, ci hanno lasciato. Il nostro sguardo, allora, può farsi più sereno e pacificato, può addirittura diventare attesa.
Il mio corpo è per la terra, ma, per favore, nessuna barriera tra lei e me. Il mio cuore è per la vita, ma, per favore, nessuna leziosità tra lei e me. Le mie braccia, per il lavoro, saranno incrociate molto semplicemente. Per il mio volto, rimanga nudo per non impedire il bacio. E lo sguardo, lasciatelo vedere. Grazie.
e lo sguardo lasciatelo vedere. L'abbiamo intuito, il testo che abbiamo ascoltato, che probabilmente conosciamo già, è uno dei testi considerati il testamento di fratel Christophe, uno dei monaci di Tibirin, e penso che ascoltato così nel contesto di questa sera, ma riandando proprio anche alla vicenda di questi monaci, assume proprio anche tutto il suo spessore forte, con quella capacità di lasciarsi guidare lo sguardo, appunto, dalla parola, dai gesti antichi rivissuti. È la ricchezza e la bellezza di questi gesti e di queste parole che ci vengono consegnati, no? Che non tolgono il dramma della morte, ma possono anche educare lo sguardo, appunto, a vedere, a diventare attesa, senza smettere, certo, di convivere con il dramma della morte. Questo lo viviamo sempre. E vorremmo così ripercorrere un po' i momenti della morte adesso. Mi ricollego un po' a ciò che avevamo meditato l'anno scorso, no? Per ripercorrere proprio un po' i momenti della morte e ciò che segue immediatamente, fino a giungere ai gesti del funerale. Quando la morte di una persona che ci è cara è avvenuta, dopo quel momento di silenzio, sospeso, che segna il passaggio tra la vita e la morte, dopo quel momento brevissimo ed eterno, nel quale ti rendi conto che la persona che amavi non è più, si aprono molti sentimenti, molte emozioni, molte ansie e preoccupazioni per te che resti. Penso sia indescrivibile per tanti aspetti quel momento. Ti rendi conto del cambiamento radicale che è avvenuto. Per un momento ti sembra che ti sia mancata la terra sotto i piedi e ti sembra di non riuscire a respirare. Poi magari il pianto, se riesci, oppure ancora il nodo alla gola, il silenzio raccolto, mesto, insieme magari i gesti dell'affetto spontaneo, vivo, un bacio, una carezza, un abbraccio che può diventare anche infinito. Poi la necessità di dare dignità al corpo di chi hai amato, il corpo lavato e ripulito, magari profumato, come tante volte è avvenuto nella vita, e poi rivestito, reso umano dall'abito tante volte indossato, per un'ultima volta, e la collocazione di quel corpo in casa, se si riesce appena, nei luoghi soliti del suo vivere, oppure comunque in un luogo che gli consegni dignità e che permetta la condivisione con gli altri fratelli, con la comunità. Inizia insieme quel lavoro umanissimo, ma estremamente difficile, della gestione dello smarrimento per la separazione e della elaborazione del lutto. Devi fare i conti con i tuoi sentimenti più profondi, con le lacerazioni che sono appena avvenute, con i ricordi che si rincorrono e si affastellano, con il dispiacere di aver perso qualcuno che amavi e con i sentimenti contrastanti dell'affetto e del senso di colpa, perché ti sembra di non essere stato sempre così vicino a chi ti ha lasciato. Soprattutto i ricordi e le rievocazioni occupano questo e il tempo seguente. I ricordi tuoi e quelli delle persone che ti fanno visita e le rievocazioni continue della morte e della vita di chi ci ha lasciato. Momento intenso e ricco che consente di riappropriarci della vicenda di chi abbiamo amato e di conoscere anche aspetti e gesti non prima conosciuti. Luoghi questi, tutti, di affetto rinnovato per chi ci ha lasciato e di fraternità nuova con chi ci visita e che condivide con noi il dolore della distanza. Penso che ciascuno di noi abbia vissuto e viva momenti così. Quanto il ricordo, no? Di quei momenti, dei momenti della morte, i ricordi che recuperano aspetti della vita, no? Ti fanno riandare al cammino vissuto con quella persona, no? E c'è senz'altro tutta la durezza e il dramma di questo, e insieme anche la dolcezza di questo. Appunto, emergono tante volte dimensioni che avevi dimenticato, qualcun altro ti consegna realtà che tu non conoscevi, no? E questo costituisce un po' quella sorta di memoria, no? Che si costruisce, di legame che si cerca di riannodare, con chi ci ha lasciato, anche se talvolta questo può prendere proprio anche la mano, no? E può rischiare di ingigantirsi a tal punto da rendere persino fragile quel momento. C'è sempre un po' questa ricchezza e questa fatica, no? In questo momento. Purtroppo questa sera non abbiamo molto tempo per fermarci più approfonditamente su questo, ma penso che già questi accenni ci permettono di ritornare sui nostri vissuti e magari poi di costruirli e di ricostruirli anche con maggiore precisione, di ricollocarli, no? Dentro la riflessione sulla nostra vita. Il rischio, talvolta, è che i ricordi rincorsi e aggiunti l'uno all'altro, affastellati, pretendano di riempire il vuoto della morte, di coprire con sentimenti e parole la mancanza che ci stringe il cuore, quasi si volesse ridare vita a chi se n'è andato con l'eccedenza dei ricordi e con la loro esuberanza, o si volesse coprire con una sorta di dolce menzogna condivisa il dramma che la morte porta con sé. Questo è sempre uno dei rischi che corriamo quando succede la morte, se non è vissuta umanamente, se non è vissuta in profondità, no? Il rischio di consolarci in qualche modo, no? In maniera così molto immediata e superficiale, semplicemente con i ricordi, no? Che sono una ricchezza, ma che appunto devono rimanere tali, non devono occupare il tutto di noi. Talvolta questo tentativo di consolarci facilmente e la nostra cultura spesso porta in questa direzione, no? Può portare persino a collocare chi è morto in uno spazio astrale, in uno spazio che è al di fuori dal tempo e dallo spazio, no? Dove si colloca in qualche modo il fantasma di chi è trapassato, quasi per consolarci in maniera troppo facile, no? Di una morte che comunque va presa sul serio, no? Penso che tante volte la fatica, no? Di elaborare il lutto, di accettare la morte, no? Porti così a facili affermazioni di una vita e di una relazione che però è messa proprio fuori dal tempo e dallo spazio, no? Che non è passata attraverso l'elaborazione del lutto e che non è accompagnata da un cammino serio di riflessione, di rielaborazione del lutto stesso. I gesti e le parole che la comunità cristiana custodisce e pone quando qualcuno muore sono i gesti della vicinanza, quelli della preghiera, i gesti della visita e della veglia, e dopo i riti del funerale, cercano di entrare dentro il dramma della morte e di sostenere il tentativo di renderla umana, di rileggerla nella verità e nella concretezza del suo darsi, di farla abitare da un sospiro di speranza. Sono consegnati a labbra e mani, ad affetti e relazioni povere e umili, come quelle di tanti uomini e donne della comunità, che condividono il cammino della vita e magari anche emotivamente il dolore della scomparsa di chi se n'è andato. Ed è prezioso il loro porsi in questi momenti della vita. È luogo nel quale si può giocare davvero umanità. E tante volte questo avviene non soltanto in casa cristiana, ovviamente. Avviene quando c'è un'umanità vera che si avvicina all'altro e che trova i gesti della vicinanza, i gesti dell'affetto, i gesti della tenerezza sostanziosi, veri, autentici. Allora si può tentare insieme di affrontare anche il dramma della morte, Si può ritrovare la forza di lottare anche con il rischio di perdere speranza, con il silenzio nel quale la morte fa piombare. Accanto e dopo le visite e magari la veglia e la preghiera in casa o nel luogo dove è custodito il corpo di chi ci ha lasciato, dopo le visite e gli incontri, in casa cristiana viene celebrato il funerale. È qui che i gesti e le parole dei cristiani si pongono in maniera particolare. Il libro che raccoglie i riti dei funerali, chiamato Rito delle Esequie, che è appena stato ripubblicato dopo una revisione e un arricchimento nel 2011, dice subito all'inizio che la liturgia cristiana dei funerali è una celebrazione del mistero pasquale di Cristo Signore, e aggiunge che nelle esequie la Chiesa prega che i suoi figli, incorporati per il battesimo a Cristo morto e risorto, passino con Lui dalla morte alla vita, e celebra l'Eucarestia perché tutti i fedeli, dice, ne traggano vantaggio, aiuto spirituale ai defunti, consolazione e speranza quanti ne piangono la scomparsa. Il mistero pasquale, la Pasqua viene messa al centro, subito, fin dall'inizio, ti vien detto. Anche i segni che verranno posti nella celebrazione del funerale rimandano a questo: l'acqua del battesimo, il cero, o la luce, soprattutto la celebrazione dell'Eucarestia e poi i gesti che vedremo, che accompagnano il saluto finale, l'incenso, la parola, il canto. È naturale ed è bello che la comunità cristiana richiami in maniera così forte la Pasqua in questi momenti. La Pasqua è il cuore della sua vita e non può essere taciuta proprio mentre la comunità ha a che fare con la morte e si trova a elaborare il lutto per qualcuno dei suoi membri. Tuttavia non è così facile per noi, per la nostra cultura, che proprio il riferimento alla Pasqua sia accolto e possa essere compreso nella sua ricchezza e potenzialità. Se non è coordinato e calibrato bene sull'esperienza della morte, che normalmente vivono l'appartenenza a mondi molto diversi, allora noi uomini di oggi facciamo fatica a sentire immediatamente questo riferimento, perché immediatamente non riusciamo a coglierlo, facciamo fatica a leggerlo. E allora questo riferimento alla Pasqua può rischiare talvolta di essere percepito come astratto, semplicemente sovrapposto, e può essere, se è buttato lì così, troppo velocemente, rischia di essere incapace di fecondare l'esperienza del dolore. In alcune occasioni, per qualcuno in particolare, può persino essere vissuto come non rispettoso della situazione di lutto che vive chi è colpito dall'esperienza della morte. Se una persona fa fatica in quel momento a reggere di fronte alla morte di qualcuno, e penso l'abbiamo sperimentato, lo sperimentiamo anche noi, parlare della Pasqua diventa una scorciatoia troppo veloce per leggere quel momento lì. Bisogna che questo discorso sia impastato dentro, bisogna trovare i modi di ritrovarlo lì dentro, questo discorso, non per dimenticarlo, ma per assumere seriamente il dramma della morte e per lasciare che, appunto, la parola autentica della Pasqua fecondi quel momento, fecondi quell'esperienza. E non è facile. E penso che l'avere a che fare con esperienze di lutto, di morte, tante volte capita di visitare persone che fanno fatica a trovare un riferimento credente. L'avvicinare queste persone in questi momenti e il parlare della Pasqua è ovviamente estremamente astratto. C'è tutta la necessità di accogliere il dolore, di vivere una vicinanza, di mostrare così nei gesti, nelle parole, nella presenza anche di una comunità, la vicinanza che apre comunque a dimensioni umane autentiche e che magari lascia intravedere la parola della Pasqua, solo intravedere, ma che permette di aprire da questo punto di vista, non di chiudere il discorso. Sono necessarie molta umanità e molta attenzione perché proprio questa esperienza possa sentire la fecondità dell'annuncio pasquale, non l'affermazione di un lieto fine che cancella il negativo della morte, ma germinazione e parto della vita dentro il travaglio della morte, assunzione seria del dramma della morte, rivelazione degli spessori umani che sono giocati in essa, rispettoso accompagnamento verso il dispiegarsi della vita. Sarebbe interessante rileggere certe pagine di Paolo, dove Paolo parla del parto, delle doglie del parto, della creazione. O rileggere alcuni testi evangelici, come quello che abbiamo ascoltato prima, la Maddalena al sepolcro, dove se si legge con attenzione e si entra dentro il vissuto di questi testi, ci si accorge che portano in sé profondamente tutto il dramma della morte. L'annuncio della Pasqua, certo, si pone lì profondamente, ma si pone lì perché incontra davvero il dramma della morte. Il pianto di Maddalena è un pianto vero. La disperazione di questa donna è autentica. È la disperazione per la perdita di una persona amata. Come sono autentici i drammi e il silenzio dei discepoli che vanno al sepolcro il mattino di Pasqua e lo trovano vuoto e non riescono a capire. Come sono veri i cammini di allontanamento, di presa di distanza dei discepoli di Emmaus. È lì che si intreccia la presenza discreta e silenziosa del risorto, che certo irrompe per tanti aspetti, ma per altri entra dentro, rispettando il dramma. Il risorto che incontriamo qui è sempre il risorto che non immediatamente riconosci, come la Maddalena, fa fatica a riconoscerlo. Bisogna che ci sia un cammino, bisogna che ci sia la fatica di entrare, di rileggere per poter capire. Ed è così anche per noi. Il riferimento alla Pasqua diventa essenziale per noi, ma deve essere autenticamente umano, deve abitare dentro il dramma della morte, non essere sopraggiunto dall'esterno velocemente. E allora per questo sarà importante sempre nei momenti e nei drammi della morte che l'incontro avvenga attraverso il rapporto umano, attraverso una vicinanza che si fa autentica, si fa vera, che sa comprendere, che sa accompagnare, che sa leggere. È un lavoro lungo e paziente, che richiede attenzione, sensibilità, riflessione, vicinanza reale alle persone, che domanda coinvolgimento personale da parte della comunità, da parte dei preti. E penso che sia uno dei luoghi importanti questo, anche per il nostro lavoro, per il nostro cammino comunitario, la presa in carico seria di questi momenti e la capacità di avvicinarci da uomini e donne che vivono il dramma e che insieme testimoniano una speranza possibile anche in quei momenti.
Thank you.
ancora qualche momento, pochi minuti, per percorrere proprio i primi passi poi del funerale, dei gesti che accompagnano il saluto delle persone che lasciamo. A partire dal distacco dalla casa e dal cammino alla chiesa, il funerale, secondo lo schema che ci viene consegnato normalmente dalla liturgia, è costituito da tre momenti. Ce ne sono altri di schemi per altre situazioni, ma normalmente comprende quei tre momenti: nella casa, nella chiesa e poi al cimitero, legati là dove è possibile dalla processione alla chiesa o al cimitero. In città lo sappiamo, questo non è possibile, ma comunque uno spostamento avviene ed è interessante, ed è importante. E qui faccio riferimento un po' a questi gesti che compiamo e che penso possono toccare proprio un po' anche la sensibilità nostra, perché abbiamo vissuto tutti momenti così, e spesso in questi momenti troviamo i vissuti profondi che custodiamo e che portano in sé anche molti sentimenti, molte emozioni, molti ricordi. Lo facciamo insieme, così per tentare di rileggere questi gesti. Dicevamo che il funerale comprende normalmente queste tre soste. La prima è quella nella casa, normalmente, dove almeno la salma, il corpo della persona amata, è custodita nell'abitazione che le era propria. È un momento particolarmente forte questo, il momento nel quale ci si deve distaccare da casa, no? La casa è il luogo degli affetti, e la casa è il luogo nel quale si è vissuta la vita, no? E già si è vissuto il dramma del distacco concreto nella morte dalla persona a cui si vuol bene. Quando si tratta di partire da casa per iniziare il cammino verso la chiesa e poi verso il cimitero, si vive sempre un momento di strappo ulteriore, no? È uno dei momenti in cui ci si rende proprio conto che la morte è avvenuta e che il distacco ormai è inevitabile, è avvenuto, e insieme sembra di rinnovarlo quando si parte da casa. Quando si parte da qualche altro luogo avvengono le medesime sensazioni, succedono gli stessi sentimenti, e magari si sente meno fortemente il distacco dalla casa, e forse dall'altra parte sia meno il conforto di poter trovare almeno un luogo familiare dal quale partire, ma c'è sempre un po' questa sensazione del cammino che inizia, di un cammino che viene percepito ormai come l'ultimo, no? Ed è interessante che in casa cristiana anche questo gesto venga accompagnato da pochi gesti e da poche parole, ma pochi gesti e poche parole che comunque ci stanno. Quando è possibile, appunto, soprattutto se è qui in comunità, il prete visita la casa, ma c'è la presenza di qualcuno che è amico, di qualcuno che è vicino, che testimonia la presenza della comunità. E lì i gesti che vengono posti sono semplicemente quelli della preghiera, il salmo che interpreta i momenti e i drammi di quel momento. Penso sia sempre interessante questo, no? I nostri drammi interpretati dalle parole del salmo, talvolta distante da noi, ma tal'altra capace di interpretarli profondamente, i nostri sentimenti. E poi una breve preghiera, che è il tentativo anche solo di dar voce all'incapacità di parlare in quel momento. Non sempre le preghiere sono così ricche e così belle. L'ultima riforma che è stata fatta probabilmente poteva essere anche più approfondita, più ricca, poteva tentare di trovare anche un linguaggio più intenso, più vero, e però ha il vantaggio di consegnarci qualche parola in un momento nel quale facciamo fatica a parlare. E poi per sé c'è il gesto dell'acqua del battesimo, posto sulla bara della persona a cui vogliamo bene. Verrà ripetuto in chiesa poi questo gesto, e alcune volte può risultare anche fin troppo ripetuto. Lì, posto lì in casa, ha un po' la bellezza e il sapore del richiamare il primo cammino fatto a partire da casa, quando si è usciti per portare al battesimo quella persona, magari molti anni prima, quando ancora si veniva in fretta in chiesa per il battesimo, oppure in tempi più recenti. E quel cammino che ha portato alla comunità, appunto, viene rivissuto ora. E la bellezza di questo gesto molto semplice e per tanti aspetti anche molto dimesso, la bellezza di questo gesto è proprio quello del ricordare un gesto già vissuto, ma del ravvivare insieme la speranza, perché il battesimo ti rimanda proprio lì, ti rimanda a quell'essere immerso dentro la morte e la risurrezione di Gesù, avvenuto una volta per tutte nel battesimo, e che ancora adesso continua a parlare, e hai bisogno di risentire queste parole in questi momenti. E poi inizia il cammino verso la Chiesa, appunto lì dove è possibile vivere la processione. Certo, quello è un momento che ha anche una sua bellezza, il corteo che passa attraverso le case ha una sua dignità, aiuta un distacco progressivo. Qui per noi questo non è possibile, ma c'è un'altra bellezza, mi pare, in questo. C'è il ripercorrere il quotidiano, e c'è l'accompagnare alla Chiesa, la persona amata, attraverso le strade di tutti i giorni, con i mezzi di tutti i giorni, con le fatiche, le difficoltà e le bellezze di tutti i giorni. Ed è ancora una volta il quotidiano che entra dentro questo cammino. E si giunge alla Chiesa, il luogo nel quale sentiamo più immediatamente la comunità. E penso sia tra l'altro sempre profondo e significativo che, almeno lì dove è possibile, possono esserci delle situazioni in cui questo ovviamente non è possibile, ma lì dove è appena possibile, l'accompagnare alla Chiesa della comunità, la persona che è cara, ha proprio il sapore di consentire un ultimo abbraccio tra persone che si conoscono, tra persone che hanno camminato insieme a quella persona amata. Un abbraccio che consente a chi conosceva e a chi faceva parte, a chi fa parte della comunità, di accogliere ancora una volta la persona amata, e ad essa di sentire in qualche modo l'abbraccio della comunità. Penso abbia proprio una sua ricchezza tutto questo. È un po' il consegnare ancora a un cammino umano e condiviso il cammino di questa persona, l'ultimo cammino, l'ultimo viaggio. Certo, non sempre questo è possibile, e alcune volte ci sono condizioni che non lo consentono e ovviamente vanno rispettate, ma penso che la bellezza di questo trovi profonde radici dentro una comunità che può dire ancora una volta il proprio affetto, ma anche la propria speranza, celebrando l'Eucarestia insieme. E all'Eucarestia, alla Pasqua del Signore, vorremmo continuare a consegnare anche la nostra attesa e la nostra preghiera. Ci fermiamo qui per questa sera. Domani sera continueremo il nostro itinerario appunto ci consegniamo i nostri ricordi, consegniamo le persone che ci sono care alla memoria e alla presenza della Pasqua. Ascolteremo due testi ora per concludere. Il testo, un breve testo, dall'introduzione al rito delle esequie e una breve preghiera che accompagna chi è in lutto. Lo troviamo sul foglio che abbiamo tra le mani.
I riti delle esequie cristiane, lo spirito di fede e di speranza che le anima, sono da vivere e da comprendere nell'ottica della Pasqua del Signore. Illuminati dal suo mistero, i cristiani sono invitati ad affrontare la propria morte e quella dei loro cari non solo come una scomparsa e una perdita, ma come un passaggio, un vero e proprio esodo da questo mondo al Padre, verso il compimento definitivo e pieno, nell'attesa del giorno ultimo in cui tutti i morti risorgeranno. Nella morte di ogni uomo si realizza infatti una misteriosa comunione con la Pasqua di Gesù Cristo, che risorgendo dai morti ha distrutto la morte. Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, che ci ami di amore eterno e trasformi l'ombra della morte in aurora di vita. Guarda i tuoi servi che piangono nella sofferenza. Sii tu, Signore, nostro rifugio e conforto, perché dal lutto e dalle tenebre di questo dolore siamo sollevati alla luce e alla pace della tua presenza. Donaci di andare incontro a tuo Figlio, nostro Signore, che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ci ha ridato la vita, per essere riuniti al termine dell'esistenza terrena ai nostri fratelli, là dove sarà asciugata ogni lacrima dai nostri occhi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nelle tue mani affido il mio spirito. Dio di verità, tu mi hai redento. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Ci mettiamo in piedi. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché io ti ho messo la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti innalza a te nella fede del Signore risorto, e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exsule filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, hoc soc exilium ostende.
Ci troveremo ancora domani sera per continuare dalla chiesa al cimitero, consegnare la vita. Grazie e buonanotte.